mezzo a questa umanità c'eravamo tutti noi, perché quei giorni hanno cambiato la nostra vita. Amen. Quanti di voi eravate qui giovedì scorso? Alzate la mano. Cioè, ma ci chiede sempre per quanti eravamo qui la volta precedente. Sì, sapete perché lo faccio? Perché mi piace suscitare in coloro che per vari motivi non hanno potuto essere presenti, e mi piace suscitare in loro quel desiderio, e gli dico: mamma mia, che è stato bello, è stato glorioso, è stato benedetto. E qualcuno mi dice: mia, tutte le volte che manco io, cioè scende Dio. Ho detto: ma sai che è vero? Forse, chissà, ci sarà una verità. No, sto scherzando, no. Però questo per dire che abbiamo bisogno di stare alla presenza di Dio, abbiamo bisogno di stare con Lui, abbiamo bisogno delle sue benedizioni, perché sapete, quando noi stiamo insieme in chiesa, cosa succede? Stiamo alla sua presenza, e la presenza di Dio nel corpo è differente dalla presenza di Dio nell'intimità, nella cameretta. Sono due cose differenti, e abbiamo bisogno dell'una e abbiamo bisogno dell'altra. Ma quando Lui scende in mezzo a noi, accade qualcosa di potente e glorioso. E il nostro desiderio è che nessuno di noi possa perdersi queste occasioni speciali. Amen. E tornando alla parola rema, che ci sta accompagnando da inizio anno, e proprio domenica scorsa, non so se vi ricordate, il titolo del messaggio era Il buon cammino. È un cammino che stiamo facendo su questa parola. Passo dopo passo stiamo vedendo, e credetemi, non è qualcosa di costruito, programmato, ma lo Spirito Santo ci sta conducendo di volta in volta, di settimana in settimana, a scoprire qualcosa che Lui sta conducendo e che vuole fare. E pensavo che la stessa cosa fece Gesù sulla terra, perché quello di Gesù fu un cammino sulla terra, amen? Come il nostro è un cammino su questa terra, in particolare è diventato il cammino del cristiano, perché forse prima camminavamo ma non sapevamo dove stavamo andando. Non sapevamo forse neanche da dove venivamo, ma quando abbiamo conosciuto il Signore accade che i nostri occhi si aprono, e quando i nostri occhi si sono aperti abbiamo visto bene dove ci trovavamo, da dove venivamo, dove siamo, e sappiamo molto bene dove stiamo andando. E Gesù sulla terra faceva le stesse cose. Lui sapeva da dove veniva, lo sapeva benissimo, sapeva che veniva dal Padre e lo condivise più volte ai suoi discepoli. Sapeva dove era, sapeva cosa stava facendo, sapeva dove stava andando e quale fosse la sua meta finale. E immaginavo che questo bambino, poc'anzi celebrato con i nostri bambini, nasce neonato e nasce nel luogo più umile che potesse esserci, in una mangiatoia. Forse neanche una stalla, solo un luogo dove gli animali mangiavano. Pensate, e sta lì, e questo bambino neonato diventa piano piano un bambino. Il re dei re, profetizzato dal profeta Isaia, nasce in un luogo umile, ma già da lì si vede il piano divino di Dio, perché i pastori e il re vengono guidati e si presentano a lui e lo adorano e lo omaggiano. Lui era già stato profetizzato, e questo bambino inizia a crescere, e avviene che un giorno, quando ha 12 anni, si trova in pellegrinaggio in Gerusalemme, e così quando finisce il tempo della festa i suoi genitori insieme a tutta la carovana, al popolo, tornano nelle loro dimore, ma lui no, lui rimane lì. E a un certo punto i genitori si accorgono, dice la parola, dopo una giornata di cammino, che il bambino non è con loro, Gesù non è con loro. E tutti quelli che siamo genitori possiamo immaginare la preoccupazione: dove è finito? Iniziano a cercarlo qui, lì, ma lui non c'è. Cosa fanno? Tornano indietro, e dopo essere tornati indietro, dopo 3 giorni, lo trovano. Dove lo trovano? era in un campo di calcio a giocare, era all'oratorio a giocare con i bambini, no, era dentro la casa di Dio, era dentro il Tempio. E mentre lì cosa fa? Ascolta e fa domande ai rabbini, e i rabbini rimangono stupiti della sua sapienza. Io non leggerò versi per brevità. Rimangono sconvolti perché c'è una sapienza soprannaturale in questo bambino. E così lui, come è scritto, cresce in sapienza, virtù e grazia. E quando diventa adulto, arriva il tempo in cui deve entrare nella sua missione. Perché lui è venuto sulla terra per una missione, per uno scopo. Non è nato così per caso, perché Dio non fa nascere nessuno per caso. E se forse qualche volta hai pensato, beh, sono nato per errore. C'è stato un errore e sono nato. Magari ti hanno detto così, o l'hai saputo, e questa cosa senz'altro ha ferito il tuo cuore. Non funziona così per Dio. Non è il caso. Ogni essere umano nasce per volontà di Dio, perché Dio lo ha deciso, lo ha stabilito. Ogni essere umano che nasce ha il soffio di vita di Dio. E Dio non si sbaglia mai. E Dio non fa mai le cose a caso o per caso. E così Gesù, in età adulta, all'età di 30 anni, inizia la sua missione. La sua missione incredibile è quella di riportare l'umanità nel piano perfetto di Dio per l'uomo. Per strapparlo dal peccato e riportarlo nella salvezza, nella perfezione. L'uomo aveva fallito, Dio doveva rimediare, c'era solo un modo per poter rimediare. Un giusto che morisse per tutti doveva passare attraverso la morte, ma non soltanto, doveva mettere su quella croce il peccato. Romani 5,18, come per la trasgressione la condanna si come per una sola trasgressione la condanna si estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. E qui il centro, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di un solo uomo, guardate cosa dice qui, molti saranno costituiti giusti. Perché non dice tutti? Attraverso uno tutti i peccatori, attraverso Gesù molti giustificati. Perché qui subentra il libero arbitrio, la libera scelta. Ogni persona deve dire: io ci credo, io ricevo Gesù nel mio cuore come Signore e Salvatore, io lo voglio nella mia vita. Non tutti crederanno. Chi avrà creduto sarà salvato. Amen. E così arriviamo a un punto cruciale. Dopo 3 anni di ministero, una sera Gesù dice: preparate la Pasqua. Preparano la Pasqua. Quella sarà una Pasqua differente. E Gesù esordisce con una frase, Luca 22,15. Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, perché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua. Quella Pasqua era l'ultima Pasqua sotto la legge e la prima sotto la grazia, perché d'ora in poi tutto cambiava. Cambiava lo scopo.
La Pasqua che si era celebrata fino a quel momento celebrava la liberazione del popolo dalla schiavitù sotto gli egiziani. Vi ricordate la storia? La fuoriuscita dall'Egitto, l'attraversamento del Mar Rosso, la morte dei primogeniti lì in Egitto, salvo coloro che avrebbero versato il sangue dell'agnello sugli architravi e sugli stipiti delle porte, e l'angelo della morte sarebbe passato oltre. Infatti Pasqua è passare oltre. Ma da quel momento questa nuova Pasqua diventava non più la liberazione della schiavitù egiziana, ma la liberazione dalla schiavitù del peccato e la risurrezione per tutti quelli che avrebbero creduto in Gesù. E Gesù quella sera rivela il nuovo patto. Un nuovo patto che avrebbe fatto con e nel suo sangue. Luca 22:19. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E così pure dopo aver cenato prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. E così questo pane e questo vino rappresentano il suo corpo ed il suo sangue. Gesù aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. Gesù aveva iniziato il suo ministero. Gesù aveva iniziato il suo ministero facendo un primo miracolo, chi se lo ricorda? Aveva risuscitato un morto in un matrimonio. Un miracolo quasi che sembra il trucco di un prestigiatore, perché è invitato in un matrimonio e a un certo punto viene a mancare il vino e dovremmo entrare nella tradizione, nel luogo, nel tempo, nello spazio per comprendere cosa significava un messaggio del genere, un fallimento del matrimonio. Finisce il vino, ti puoi bere l'acqua, ma che? E il vino rappresentava il simbolo della gioia, perché quando iniziate a bere diventate allegri. E lui fa il primo miracolo. C'erano delle giare di pietra. Lo scopo di queste giare era la purificazione. Gesù le fa riempire d'acqua e compie il miracolo. Quest'acqua diventa vino. Il calice della benedizione che noi eleviamo è la comunione con il sangue di Gesù. Gesù non celebrò quella Pasqua con l'agnello, la celebrò con il pane e il vino, stava rivelando il suo corpo e il suo sangue. Quel vino rappresentava il sangue, quel pane rappresentava il suo corpo. Un nuovo patto nel suo corpo e nel suo sangue che poteva portare alla vita eterna. E quando Giovanni Battista lo vide, spinto dallo Spirito Santo, esclamò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma chi gliel'aveva detta a Giovanni una cosa del genere? Gliel'aveva rivelato il Padre. E chiesero a Giovanni: sei tu il Cristo? Alcuni mandati dai farisei, ma tu sei il Cristo? E lui rispose e disse: no, io non lo sono, ve l'ho detto. Ma allora tu chi sei? Cosa dobbiamo dire a quelli che ci hanno mandati? Se oggi qualcuno viene da te e ti chiede: ma tu chi sei? La tua risposta deve essere una. Io sono una voce che grida in questo deserto di disperazione, una voce che grida in questo mondo perduto. Preparate la via del Signore, perché il Signore ritornerà. Bisogna preparare le persone non alla venuta di Gesù, perché Gesù è già venuto sulla terra, al ritorno di Gesù, perché lui ritornerà come è scritto nella parola di Dio. E se ci facciamo caso, e ci stiamo facendo caso, i bollettini di guerra giornalieri che ascoltiamo ce lo stanno dicendo in tutti i modi e in tutte le lingue. Perché io non ricordo un tempo come questo, e credo neanche i miei genitori, e credo neanche i miei nonni. Il Signore sta tornando davvero. C'è poco tempo. E allora la nostra voce deve gridare. Non solo la nostra voce, la nostra vita deve gridare. Cosa deve gridare? Vieni che ti faccio lo studio biblico, ti insegno la dottrina, ti insegno precetti, leggi. No. Deve gridare che Gesù è la risurrezione alla vita. Che se uno crede in Lui, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in Lui non morirà mai in eterno. Credi tu questo? Chiese Gesù a Marta. Crediamole questo? Subito dopo Gesù viene arrestato, percosso, umiliato, oltraggiato, flagellato. Chi ha visto il film La Passione di Cristo ha l'idea di cosa significasse essere flagellati. E poi appeso lì sulla croce, inchiodato. E a un certo punto, lo ha citato Francesco all'inizio, lui neanche lo sapeva, quella frase, Eli, lama sabachthani. E chi era lì? Sta chiamando Elia. No. Gesù stava dicendo un'altra cosa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma come? Il padre abbandona il figlio? Ma se la parola di Dio dice che Dio non lascia e non abbandona nessuno? Com'è possibile? Ma cosa stava dicendo Gesù? Quel giorno sulla croce c'erano tutti i peccati. E io credo che noi a volte non abbiamo neanche idea di quanta la malvagità sia incredibile. Tutti i peccati, tutte le maledizioni messe sopra di lui sulla croce, al punto che il padre dovette voltare lo sguardo. Perché come noi non possiamo vedere il male, se qualche volta ci è capitato di vedere qualche forma di male direttamente in presenza, è inimmaginabile quello che possa essere. Non era stato abbandonato dal Padre. Galati 3:13 dirà: maledetto colui che è appeso al legno. E arriviamo all'ultima parola. Pochi istanti prima di rendere lo Spirito al Padre, perché Gesù rese lo Spirito. Lui stesso disse: io do la mia vita, nessuno me la toglie. Nessuno poteva togliere la vita a Gesù. È Lui che la rese, che la donò. Alla fine di tutto dirà una parola: tetelestai. È compiuto. È compiuto. Cosa significa questa parola? Tetelestai nel greco ha diversi significati. Leggevo il debito è stato pagato per intero. Il creditore scriveva nella ricevuta tetelestai, non c'è più nulla da pagare. Quando un prigioniero finiva il suo tempo di detenzione in carcere e veniva liberato, sul suo documento veniva scritto tetelestai, giustizia è stata compiuta, la pena è stata interamente scontata. Il sacerdote diceva tetelestai quando l'agnello del sacrificio era perfetto. Un generale usava questa parola quando la battaglia era finita, la missione era stata compiuta e la vittoria era stata conquistata. Un artista scriveva tetelestai quando l'opera era compiuta e non c'era più nulla da aggiungere. In questa parola Gesù stava dicendo tutte queste cose. Il tuo debito l'ho pagato io. Ti ho fatto giustizia. Sono il sacrificio perfetto. Ho vinto la battaglia. L'opera mia è compiuta. Non c'è più nulla da aggiungere. Ecco perché Ebrei 6, la dottrina del fondamento, quando Paolo parla del fondamento sul quale costruire sopra, parla di quel ravvedimento dalle opere morte. Nessun'opera può garantire la salvezza, nessun'opera. E nessun'altra cosa umana, nessuno sulla terra ha alcun potere di espiare i peccati di nessuno. Lo ha già fatto Gesù sulla croce. Si può solo ricevere per grazia mediante la fede. L'apostolo Paolo dirà: ora noi siamo salvati per grazia, mediante la fede. Questo non viene da noi, è il dono di Dio. Non per opere, affinché nessuno si glori, ma chi si gloria, si glori nel Signore. La gloria è sua, l'opera è sua, la salvezza è sua, la grazia è sua. Ed è per tutti noi che crediamo. Quella sera Gesù disse: fate questo in memoria di me. Ricordatevi, non dimenticate quello che io ho fatto per voi. Perché Gesù quella sera rivelava legalmente il nuovo patto e poco dopo realizzava quel nuovo patto con la sua vita sulla croce, con la sua morte e con la sua risurrezione. Nessuno mai è risuscitato, solo Gesù. Ecco perché Lui è la via, l'unica, la verità, l'unica verità, è la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù. Ma allora perché tutte queste religioni? Ma allora perché tutta questa confusione? Molto semplice. Per creare confusione. La stessa parola lo dice. Per confondere le menti delle persone. Per seminare dubbio. Per nascondere la verità. Quando vuoi mettere in dubbio la verità, o meglio, chi vuole mettere in dubbio la verità cerca di replicarla in qualche modo attraverso un falso d'autore, ma non è la verità. E come faremo a capire qual è la verità? Come faremo? Come facciamo ad essere sicuri che quello che stiamo facendo è la verità? Quanti di voi siete sicuri? Ci sono delle prove schiaccianti. In un certo linguaggio si dice che due indizi fanno una prova. Qua di prove ce ne sono infinite. E non parliamo solo di prove derivanti da fonti religiose, più o meno. Parliamo di fonti storiche, di fatti scritti, profetizzati e poi raccontati, realizzati con una tale precisione che quando leggiamo la parola di Dio rimaniamo proprio scioccati, uso il termine, dalla precisione, dai dettagli in cui vengono dette determinate cose. Mi ricordo un versetto di Proverbi, dice: sei cose odia l'Eterno. E poi l'autore dice subito: anzi, sette. Scusa, se lo stavi scrivendo, scrivi direttamente sette cose. Lì si vede anche l'umanità. Cioè, se tu vuoi creare qualcosa di credibile, non fai errori. Non entri in territori che possono seminare dubbio. Nella grandezza, nella profondità della parola, molto spesso vediamo anche la genuinità di colui che l'ha scritto. E lì vedi la verità, i dettagli. Come vi dicevo domenica scorsa, un uomo di nome, poesia. E poi c'è la terza persona di Dio, quella che Gesù promette che manderà dopo che Lui sarà salito al Padre, e così si realizza. Perché quel giorno in quell'alto solaio erano in 120 e si realizza la promessa. E tutti vengono riempiti di Spirito Santo. Ah, ma era solo per i discepoli e basta, è finito lì. Non è così. Perché poco dopo, Pietro riceve una visione e viene convinto a presentarsi a casa di un centurione di nome Cornelio. E chi di noi sarebbe andato mai a casa di un centurione? Oh, parliamo di un soldato romano, centurione. E non è che questi se ne andavano in giro. Parliamo di persone che probabilmente uccidevano altre persone. Ma come le capiamo? Certo. Come ce le spieghiamo? Come le possiamo metabolizzare? Ma questo Dio si avvicina così tanto ai peccatori? Fa delle cose strane questo Dio. E pensate che sia scontato che al sepolcro si presenta Maria Maddalena e vede Gesù e non i discepoli? Oh, siamo nel 2025 e ancora si parla di patriarcato. 26? Grazie per la correzione, moglie. Pensate 2026 anni fa, meno 33, 2000 anni fa circa. Cioè, mi aspetto che un Pietro si presenta davanti al sepolcro, un Giovanni, no, Maria, vai a dire tu ai miei discepoli. Ma chi? Ah? Mai niente a caso. Il Signore dona sempre determinati messaggi per insegnarci. Allora dobbiamo iniziare a fare cambiamento di mente. Romani 12, 1 e 2, li dobbiamo imparare e metabolizzare, perché il Signore va veramente oltre. Al Signore interessa la salvezza di ogni persona, in tutti i modi. Arriviamoci in tutti i modi, ma arriviamoci, perché l'obiettivo è quello. Non ci scandalizziamo. Comprendiamo cosa il Signore vuole fare, come lo vuole fare, dove lo vuole fare. Questo non significa entrare nel compromesso o peccare, assolutamente no, non sto dicendo questo, non sto autorizzando nessuna forma di peccato, piuttosto, come dice la parola, riproviamole. Ma dobbiamo aprire gli occhi. Dobbiamo essere liberati, perché l'obiettivo di Dio è quello di portare persone alla salvezza, i molti, non tutti, i molti. Noi facciamo parte di quei molti. E questa mattina concludo. Io credo che sia molto chiara l'immagine di quella croce. Come sapete, noi non celebriamo la cena del Signore tutte le domeniche. Non lo facciamo neanche spessissimo. Forse dovremmo farlo un pochino più spesso. E sapete perché? Perché se lo facessimo ogni domenica, perderemmo di vista la profondità, l'essenza, l'importanza, quel momento così particolare. Diventerebbe un'abitudine, una consuetudine, e non deve essere così. Deve essere un momento in cui tutti veniamo messi di fronte alla realtà del sacrificio di Gesù Cristo, e mentre contempliamo questa realtà veniamo noi stessi esaminati di fronte a Lui, perché questo non serve a Dio, serve a noi. Lo dirà l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi al capitolo 11, versetto 28. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Cosa significa? Cosa significa questo versetto? In che senso devo discernere il corpo del Signore? Lo so che Gesù è morto sulla croce, risuscitato. Ho creduto in Lui come mio Signore e Salvatore. In che senso? chi è Gesù? Il capo della Chiesa. Chi è la Chiesa? Il corpo di Cristo. Quindi significa che dobbiamo ricevere la rivelazione che tutti noi, in tutta la terra poi, siamo il corpo di Cristo. Quindi questo significa che questa parola la dobbiamo applicare nella nostra vita in relazione con tutti noi. Per cui se ho determinati conti in sospeso, è necessario scrivere la parola tetelestai, debito pagato, risolto, anche condonato. Ecco perché nella preghiera del Padre Nostro è scritto: rimetti a noi i nostri debiti, punto. È così? Rimetti a noi i nostri debiti. È questo come che ci frega? Come noi li rimettiamo ai nostri debitori? E se non li rimettiamo ai debitori, che succede? Che Dio non ci rimette i debiti. È un momento di introspezione, cioè significa guardare dentro se stessi, fare il punto della situazione e dire: dove mi trovo? Che sto facendo? A che punto sono? Forse devo lavare i piedi a qualcuno? Perché questo fece Gesù anche quella sera, proprio poco prima. Anzi, poco dopo, non mi ricordo esattamente, prima. Si mise l'asciugatoio. Disse: ok, sedetevi che vi devo lavare i piedi. E Pietro: io mi faccio lavare i piedi da Gesù? Ma assolutamente, anzi aspetta, mi faccio sorridere. Mi metto per ultimo, tutti se li sono fatti lavare, e io appena arrivo io: signore, tu non mi laverai i piedi. Capiscono niente, chissà. E forse si aspettava che Gesù di nuovo gli dicesse: Pietro, né carne né sangue ti hanno rivelato. Quando mai? Pietro, qua la lezione è un'altra. Se tu non mi permetti di lavarti i piedi, tu non potrai avere alcuna parte nel mio regno. Allarme. Piano B. Ok, lavami tutto, tutto, non solo i piedi, tutto. Recupero immediato. E Gesù dice: Pietro, chi già ha fatto il bagno ha bisogno che si lavino solo i piedi. E dice: voi adesso non lo capite quello che io sto facendo. Lo capirete dopo. Quando mi vedrete risuscitato, lo capirete. Io che sono maestro e signore sto lavando i piedi a voi, anche voi dovete fare lo stesso gli uni con gli altri. Questo è il momento. Qualche volta ci faremo il lavaggio dei piedi senza avvisare, ovviamente. Lo facciamo? Non è il senso quello fisico. Il senso è un altro, più profondo. Questo è quello che dobbiamo fare. E sapete, la Chiesa, dentro la Chiesa, è la palestra dove noi ci alleniamo, ci esercitiamo, per poi andare a gareggiare fuori. Non gareggiare l'uno contro l'altro, gareggiare lì fuori contro il nemico per vincerne nel regno di Dio, per guadagnarne nel regno di Dio. Cosa? Persone. Amen? Ok, adesso vi invito ad alzarvi prima di iniziare il nostro momento. 5 minuti.
5 minuti di lavaggio di piedi insieme, mentre chiedo a Davide di iniziare a mettere il sottofondo, grazie. Potete uscire dai vostri posti. Apprezziamoci, benediciamoci, chiediamoci perdono, vogliamoci bene, abbracciamoci. Amen.